è chiaro.
Bene.
Buonasera a tutti e tutte. Possiamo dire, Gippi, questa è l'edizione straordinaria di Cime di Punk, senza essercelo detto? Senza pisciare fuori la base, possiamo dire edizione inedita di Cime di Punk e di Ad Escite. Questa sera abbiamo qua... Allora, non l'ho mai fatto, sono anche un po' agitato qui, però andrò a caso come sempre nella mia vita. E, questa sera abbiamo qua con noi Nicolò ed Andrea che ci presentano il loro libro Con il pallone tra i piedi e la musica cannone. E, vabbè, non preannuncio niente, ve lo lascio presentare a voi, poi dopo ci facciamo due chiacchiere sopra lo stadio, tra l'altro, quindi tutto molto a tema.
Ciao a tutti, grazie per averci invitati. Allora, sì, il libro mi è uscito 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e diciamo che è il punto d'arrivo di una a parte di un'amicizia che ci lega da quando veramente eravamo dei boccia. Oltre a legarci, diciamo, a livello di amicizia, anche a livello di impegno e impegno calcistico. Abbiamo sempre scritto fanzini insieme, quindi sin dagli ultimi anni 90 ci siamo sempre sbattuti così in gergo nella nostra città, che è Novara. E l'idea è nata appunto perché volevamo... Noi abbiamo sempre scritto insieme di punk, hardcore, quindi column, fanzine, articoli, però non ci eravamo mai cimentati nel, almeno lui sì, io no, nello scrivere di calcio nella nostra città. E niente, quindi è stata una cosa naturale, abbiamo trovato in El Nation e RSR Press degli amici che ci hanno supportato, che ci hanno fatto uscire il libro e siamo qui. Diciamo che appunto è uscito in un periodo un po' difficile, quindi tra i vari lockdown, quindi anche all'epoca, diciamo, non, alcune presentazioni sono state rinviate, saltate, però insomma ci siamo e siamo felici di essere qui.
Beh, mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti, poi sempre una scusa per ritrovare amici, amiche vecchi e nuovi. Ma allora, questo libro è nato un po', come diceva Andrea, è nato un po' come conseguenza spontanea e naturale di un percorso che condividiamo appunto da diversi decenni ormai. E aveva un po' l'intento di raccontare quella che è una porzione di territorio, cioè che è la nostra porzione di territorio, Novara e provincia, e di farlo attraverso una lente particolare, un po' suggestiva, che è quella calcistica, diciamo, poche cose secondo noi come il, diciamo, come il calcio sono indicate per raccontare un caleidoscopio, chiamiamolo così, di un contesto che sia territoriale, sociale, culturale, politico e quant'altro, ecco. Quindi l'idea era quella di raccontare un po' quelle che sono state e che sono poi di fatto le nostre vite, le nostre rispettive vite all'interno di un territorio particolare come quello di Novara e provincia, che diciamo situato un po' nel mezzo del cosiddetto triangolo industriale storico, no? Cioè, quindi questa del nord-ovest operoso, chiamiamolo così, un po' all'ombra di Milano più che di Torino, nonostante siamo insomma un po' la terra di mezzo tra il Piemonte e Lombardia. Infatti uno degli striscioni storici della curva del Novara recitava proprio una roba del tipo né lombardi né piemontesi ma solo novaresi, no? Che è vero fino a un certo punto, se vogliamo, proprio perché Novara, come si evince anche un po' dai racconti che abbiamo scritto, è un po' una terra di mezzo, ma è un po' una terra fuggevole anche da un punto di vista culturale e sociale, nel senso che Abbiamo provato, ognuno a proprio modo, di diciamo, raccontare un po' quello che rappresenta Novara per noi attraverso il calcio, cioè il calcio proprio come mezzo di... come cartina di tornasole anche di quello che è il, appunto, il nostro territorio, non solo per quello che riguarda la squadra principale, ma anche proprio quello con cui siamo cresciuti noi, ovvero quel calcio di strada, quel calcio giocato nei campetti, non solo a livello agonistico nelle varie squadre dei quartieri o dei paesi limitrofi, ma proprio quel calcio aggregativo fatto di campetti sterrati, campetti, quei campetti pubblici che oggi non ci sono più. E qui si potrebbero aprire anche una serie di riflessioni proprio anche sul cambiamento e sulle modificazioni del tessuto urbano, non solo della nostra città, ma anche proprio di, insomma, processo che ha investito, se vogliamo, un po' tutte le principali città italiane, no? Cioè, quindi il fatto di togliere, di toglierci letteralmente dai piedi quello che era il terreno su cui, i terreni su cui siamo cresciuti, banalmente tirando dei calci al pallone, delimitando due porte con degli oggetti presi così un po' alla rinfusa, e raccontare delle esperienze che poi di fatto sono esperienze autobiografiche, perché partono da, diciamo, seguono un arco temporale che parte dal 91, quando eravamo fondamentalmente dei bimbetti, fino ai, diciamo, agli ultimi anni, insomma, l'ultimo racconto mi pare arrivi al 2018. Comunque, vabbè, sono racconti autobiografici attraverso il pallone che spiegano in un certo senso, come dice, come si diceva, quella che è stata la nostra esperienza all'interno di una città tendenzialmente conservatrice, bigotta, che oggigiorno, forse più che più, ancora più che prima, toglie sempre di più gli spazi di aggregazione, di cui poi il calcio, o meglio un certo tipo di calcio con cui siamo cresciuti, è rappresentativo. Quindi, come si diceva, anche solo il fatto di levare degli spazi pubblici per poter trovarsi e giocare a pallone, io vedo anche i bambini o ragazzi, cioè insomma i giovani, provando a identificarmi anche, cioè provando a tornare indietro con la memoria, insomma, per come agivo io alla loro età, e è sintomatico proprio di un cambiamento che ha investito gli ultimi decenni proprio anche nella conformazione delle città, ecco.
Beppe, stai calmo, per favore. No, allora, tra i tanti racconti ce ne sono due che mi hanno colpito in particolare, e uno è quello tu, Andrea, di quando racconti di quando vai in montagna per l'estate e parte la sfida locals versus villeggianti, e l'altra era la tua, Nico, di quando organizzate la partita di rivincita coi grandi del quartiere con tutta la baruffa finale. E mi hanno colpito perché, anche essendo magari di una generazione leggermente dopo la vostra, rimangono comunque quegli aspetti che poi è quell'aspetto del do it yourself legato al calcio, che per chi ama tutti e due i mondi è proprio la perfezione. E il ragionamento che mi veniva da fare su questi due racconti si lega un po' a una grande domanda che fa un sacco di gente, cioè perché alla fine il calcio è lo sport più visto al mondo, c'è questa malattia attorno al calcio, e perché in qualche modo non ci si riesce a farne una ragione. Probabilmente perché il calcio, tra tutti gli sport di squadra, è quello che ha una capacità di essere replicato veramente con estrema facilità, cioè potenzialmente puoi anche non avere un pallone, basta che hai della carta e dello scotch, l'abbiamo fatto tutti, due felpe per fare le porte e hai pronta una partita. Quindi questo aspetto probabilmente l'ha anche così legato a questo aspetto popolare del calcio. E la domanda, lo spunto che mi viene da farvi è, e ne parlavamo un po' prima, questa nuova fase del calcio in cui si è passato dall'estremo business e alla capitalizzazione totale di quello che è il mondo calcio, ma alla spettacolarizzazione, cioè il calcio, specie in Europa, sta vivendo un po' una trasformazione alla stregua di quelli che sono i campionati americani di altri sport, quindi partite ogni giorno, e questo ovviamente porta meno gente allo stadio perché i biglietti costano sempre di più, quindi paradossalmente ti conviene fare gli abbonamenti per le un tempo si dicevano pay TV, non so, si dice ancora pay TV, sì. E guardi la televisione, esatto. E quindi tutta questa spettacolarizzazione ovviamente va un pochino a toccare anche tutto l'aspetto più popolare del calcio. La domanda è, questo nuovo tipo di modello sta effettivamente allontanando i ragazzini di oggi da quel tipo di calcio, oppure quella sua natura di grande replicabilità che ha in qualche modo sopravvive, riesce a vivere in dei piccoli sprazzi delle città, dei quartieri, delle province?
La risposta è sì, cioè io continuo a vedere ragazzini della nostra età all'epoca dei nostri racconti, quindi tu dicevi quello mio di quando avevo 12-13 anni, insomma sì, credo che la maggior fruibilità del pallone in tele ormai tutti hanno comunque un abbonamento a una pay TV, cioè che, quindi è più un, cioè, chiaramente c'è un maggior avvicinamento, non è che non è che sia maggiore, c'è lo stesso avvicinamento rispetto agli anni 90, secondo me, è in modo diverso, magari. È ovvio, io credo che sia diverso, come anche nella musica è così. Cioè, io credo che sia diverso iniziare a giocare a calcio perché vedevi il gol di Maradona nell'86 o Schillacci a Italia 90 o Zenga che sbaglia l'uscita a Italia 90 e approcciarsi in quel modo, che adesso vedere il Paris Saint Germain o Newcastle in pay TV. Però comunque, cioè, allo stesso modo della musica, credo che sia diverso iniziare magari a essere straight edge ascoltando i Good Clean Fun che ascoltando gli Arch Crisis, no? Sono due comunque modi, cioè magari uno è un po' più violento, uno è un po' più diretto, l'altro è un po' più cioè che ci devi un po' ragionare. Diciamo che noi facciamo parte di quella generazione che si è avvicinata al calcio con il Guerin Sportivo e Italia 90. Però io personalmente, cioè, ed è una mia idea, non credo sia un male che i ragazzini si avvicinino al pallone perché vedono Neymar, vedono Messi. Magari ci sono meno filtri, perché comunque adesso c'è è stato sdoganato anche magari l'argomento soldi, soprattutto anche tramite social, è stato tutto, diciamo, si parla molto più apertamente di soldi, di donne, purtroppo, cioè sul identificando un campione, mentre invece prima lo vedevi solamente in quei 90 minuti. Però poi c'è, cioè, chiaramente dipende da uno come la vive. Io, cioè, personalmente quando vedo magari i ragazzetti di seconda generazione in Italia che giocano al parchetto anche con la maglia del Paris Saint Germain, anche perché sono gli unici che giocano ormai nei parchetti, io, cioè, sono contento, perché so loro cosa provano, perché è una cosa che ho provato anch'io. È ovvio, cioè, più si mette a disposizione un aspetto culturale, un aspetto sociologico come il calcio, e diciamo più input ti arrivano. È un po', diciamo, cioè, è come un'opera, cioè, è come tipo replicare lo stesso film, come tu dicevi. Tutto dipende da come uno la vive. Non mi va, cioè, di dire no, tu c'è la maglietta del Newcastle, quindi non puoi giocare, cazzo fai, io c'avevo quella... esatto, cioè, esatto, il Newcastle quello di Shearer o di Speed, cioè... quindi, no, io credo che sia una cosa positiva questa maggiore fruibilità. Poi ovvio che c'è gente che purtroppo la vive come un aspetto, cioè, goliardico, come un aspetto c'è anche su farsi delle quattro risate, su ah guarda Ibrahimovic che piglia calci, cioè non questa cosa è una cosa che non mi va, però purtroppo il calcio secondo me non c'è mai un calcio moderno, perché qualsiasi tipo di calcio è il calcio che tu vivi. Io lo sto vivendo a 40 anni, però l'ho anche vissuto a 10 e non mi sono mai sentito chiamato a criticare quello che io stessi vivendo. Io stesso guardo le partite sul con un Apple TV, cazzo, però ci vedo anche lo stadio, quindi tutto sta, ripeto per l'ennesima volta, sta nel modo in cui uno lo prenda, ecco. E secondo me avvicinarsi al calcio è sempre qualcosa di positivo, a meno i primi step sono sempre positivi.
Ma io, ricollegandomi a quello che dicevi tu, penso anche in modo, insomma, anche per certi versi cinico, che cioè il calcio nasce di per sé un po' come moderno, cioè il calcio nasce con la modernità, cioè nel senso che il calcio che conosciamo oggi, per come si è poi evoluto nelle sue varie sfaccettature, nasce in un periodo, metà dell'Ottocento, in Inghilterra, quindi in piena rivoluzione industriale, urbanizzazione, insomma, quindi c'è la locuzione calcio moderno, almeno in Italia, da noi è legata, in Europa nello specifico, è legata fondamentalmente a due elementi fondamentali, che sono il calcio delle pay TV e la sentenza Bosman, che ha diciamo liberalizzato la circolazione dei calciatori nella comunità europea. Poi questa cosa chiaramente ha preso una piega un po' più estrema, se vogliamo, culminata poi nella fortissima personalizzazione del concepire il gioco, no? Cioè nell'individualizzazione, mettiamola così, nei vari Cristiano Ronaldo, Messi, che sono diventati poi fondamentalmente degli imprenditori di loro stessi, cioè delle aziende multinazionali che hanno rovesciato proprio i rapporti di forza. Cioè se una volta erano i club che avevano tra virgolette il controllo dei rispettivi calciatori, oggi sono i top player, come vengono definiti, a dettare un po' le leggi di mercato, no? Di movimenti, di cifre, anche a maggior ragione, perché insomma poi senza entrare nel merito. E quindi penso che il calcio, in maniera appunto molto più semplicistica, anche in un certo senso, segua un po' quella che è l'evoluzione sociale, politica. Cioè se diverso è forse il concepire, secondo dei gusti strettamente personali, un calcio che ci piace diversamente magari da un calcio che non ci piace più o ci piace di meno, ecco. Quindi ci sono poi mille sfumature e sfaccettature che penso che ognuno poi soggettivamente metta in campo e consideri nel, anche solo banalmente, nella fruizione, nella pratica o nel seguire, no, il calcio stesso, ecco. E io faccio un esempio, io che sono anche molto tifoso, cioè chiaramente vivo spesso, no, questo dilemma del dire cazzo, vado allo stadio a vedermi le partite, pago comunque un sacco di soldi, cosa che magari fino a 20 anni fa mi costava meno della metà andare a vedere una partita, oggi c'è tutta una procedura di insomma anche di apparati securitari, no, dispositivi da superare per entrare allo stadio, e puoi portare questo, non puoi portare questo, cioè ci sono mille sfaccettature che poi chiaramente cozzano e si scontrano con quella che invece è la parte più viscerale, più emotiva, che come dicevi tu, penso, cioè è quello che ci spinge ancora adesso ad amare questo sport, cioè ad amare questo che non è solo uno sport ma è un oggetto multidimensionale, no, chiamiamolo così. E chiaramente il dire anche in maniera molto facile, no, ai miei tempi il calcio era più bello, perché è un aspetto che poi rimanda tanto anche a una nostalgia di tempi che inevitabilmente non ci sono più. Cioè a me piaceva il calcio di quando ero bambino, ma per il semplice fatto che ero un bambino e non avevo menate a cui pensare al di là dello scendere in cortile e giocare a pallone dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 di sera, cioè nel senso, quindi se si fa un'analisi diciamo più appunto sociologica, antropologica, che okay, ci sono varie sfaccettature che, come dicevo, vedono il calcio un po' come questa cartina di tornasole dei cambiamenti sociali, politici e culturali. E poi c'è l'aspetto emotivo, che invece è quello che ci spinge ancora oggi a insomma, che sia prendere un pallone, improvvisare una partita, piuttosto che spendere un sacco di soldi per andare a vedere la nostra squadra del cuore, insomma, spinta vitale, diciamo così.
Un applauso al presidente di Adescite, Gippi. Vieni, vieni, guarda, c'è una sedia là. Prendi il microfono.
Sulla cosa che hai detto tu adesso, che poi alla fine mi rilascio un po' a una cosa che avete detto entrambi. Alla fine, dal calcio, come anche alle sottoculture, dove hai fatto il paragone tra mi avvicina a Good Green Fun e Earth Crisis, che sono un po' i due estremi dello straight edge. Sì, però lo dicono in maniera molto diversa. E quindi mi rilascio a questa cosa qua e dico, alla fine dipende molto dalle motivazioni che si trovano per avvicinarsi a una determinata cosa, no? Che sono dettate dall'età, ma non solo, anche dalle esigenze. Io, nel caso mio, per esempio, io faccio l'insegnante in un quartiere ultra popolare come Begato, e vedo che, per esempio, il calcio a livello aggregativo basilare, con varie motivazioni, ha ancora una sua valenza profondissima. Vedete, adesso abbiamo avuto i giorni scorsi, che so, i momenti dove facevano le tesine, gli elaborati di terza media. E ovviamente le tesine sul calcio sono ormai, durante l'esame parla solo il prof di educazione fisica praticamente, perché un sacco di tesine sono sul calcio. E ho avuto modo di osservare questa cosa, che comunque al di là della profondità di analisi, che poi è legata più all'individualità, diciamo, delle persone, ho visto molti ragazzini che parlavano del calcio in maniere anche diverse, da prospettive diverse. Dal ragazzo magari super un po' secchioncello, che aveva fatto tutta una disamina, tra l'altro maturissimo per la sua età, riguardo alla relazione tra atleta e brand, e quindi parlava, che so, di Michael Jordan piuttosto che di Cristiano Ronaldo. Aveva fatto tutta un'analisi, tra l'altro profondissima per la sua età, e dicevi chapeau, terza media. Era un po' l'eccezione, poi parlavi un po' di un'eccellenza da quel punto di vista lì. Oppure la ragazzina da famiglia araba, per cui il calcio, che gioca nelle giovanili della Samp, è bravissima, a scuola magari non va bene, però il calcio a livello aggregativo e tutta la sua vita, piuttosto si fa, si allena a Molassana, però è di Begato, quindi sostanzialmente già solo gli spostamenti per lei sono un casino, si deve spostare tra l'altro da un quartiere come Begato, dove non c'è nulla, deve in qualche modo fare quadrare questa cosa, e l'unica cosa che sa è che questa cosa qua, a livello aggregativo, a livello come ne parlava, è stato proprio commovente dire ok, questa cosa qua per me è tutta la mia vita. E poi c'è la cosa del se eri bravo e nascevi uomo, magari ti avrebbero portato così come l'idolo delle folle. Quindi c'è stata anche tutta una riflessione tra lei e il prof, dicendo ok, tutta una serie di riflessioni riguardo a, appunto, l'atleta vista come figura da quasi semidio, glorificazione dell'ego. Ci sarà qualcuno che si avvicina con questa motivazione qua, ma ci sono anche tante vie di mezzo. Quindi quello che alla fine dicevate anche voi, sostanzialmente dipende un po' dall'età, dipende un po' dal contesto socioculturale, che comunque sicuramente cambia, ma le motivazioni basilari, aggregative del calcio nella sua valenza, diciamo, popolare, sono, per quanto mi riguarda, io le vedo ancora intattissime. E te lo dico io, che a me di calcio me ne frega un cazzo. A me mi hanno chiamato, sono nato nel 91, ma ho avuto la sfiga di avere un gemello, e quindi io mi chiamo Gianluca, mio fratello si chiama Roberto. E qui c'è chi applaude, facile, siete un pubblico, una platea troppo facile da... E niente, quindi è una cosa che io magari, ne abbiamo sempre giocato a basket, tra l'altro, ironia della sorte. Io sinceramente la cosa poi di andare allo stadio, a me per esempio, ma mi ci ha portato un paio di volte quando ero bambino, odiavo i petardi, odiavo il rumore, quindi per me era stato un incubo. Per mio fratello, per esempio, è stato ancora importante a livello, diciamo, aggregativo. Ancora oggi, la prima cosa che fai, vedi una nuova classe, la prima cosa che ti chiedono, ma cascasse il mondo, ma che squadra tifi? Quindi Da quel punto di vista lì, secondo me non c'è molto da preoccuparsi del cambiamento, diciamo, socioculturale. Certe cose sono ancora perfettamente intatte, per come me la vivo io, la vedo io, anche l'osservatore un po' settico di persona di cui al calcio non me ne frega un cazzo.
Grazie. Se posso collegarmi, cioè posso raccontare un aneddoto. Io, vabbè, faccio l'educatore, lavoro come educatore, quindi lavoro anch'io con i giovani, e posso confermare in toto questa cosa, nel senso che ancora oggi, cioè pur considerando tutti i cambiamenti, tutte l'evoluzione che ha avuto il calcio nella società e di rimando appunto, cioè, e viceversa, ancora oggi l'argomento principe di creazione di una relazione interpersonale il più delle volte è legata al calcio. Cioè, quando ho lavorato per un paio d'anni in una comunità di minori stranieri non accompagnati, quindi per lo più egiziani, albanesi, kosovari, che inevitabilmente, cioè prima ancora di imparare la lingua, si parlava di calcio, e chi tifava il Barcellona, chi tifava il Real Madrid, un sacco di interisti, e io ero contentissimo. E quindi quello diventava davvero poi un linguaggio comune, cioè diventava un terreno comune su cui costruire anche delle riflessioni, perché attraverso discorsi sul calcio, non solo sul tale atleta, sul gioco, sulla squadra, ok, riuscivi davvero poi anche a, banalmente, a dirimere delle questioni, perché c'erano magari, che ne so, giornate in cui il gruppetto degli egiziani si scannava con quello degli albanesi e viceversa, eccetera eccetera, organizzavi una partita di calcio, non è retorica, giuro, perché poi le ho viste dal vivo, e si abbattevano tutti i muri, davvero. Cioè diventava, in quella mezz'ora in cui si andava in palestra e si faceva questa partita, si abbattevano tutti i muri. Il ragazzo albanese faceva un'entrata killer su quello egiziano si rialzava come se nulla fosse, l'albanese chiedeva scusa, e un'ora prima erano lì che testa contro testa volevano darsi, per dire, no? Cioè, quindi anche un po' il potere taumaturgico, chiamiamolo così, del calcio, no? Forse più di altri sport da un certo punto di vista.
Sì, io volevo fare una chiosa. Tu dicevi calcio moderno, poi lui ha introdotto il discorso su, diciamo, questa retorica del si stava bene quando tutte le partite erano alle 3 il pomeriggio e domenica, e certo, c'era comunque un'Italia diversa. Adesso comunque c'è la gente che lavora sabato, domenica, lunedì, cioè non è, questa diciamo antimodernità di tutto questo filone sul calcio nostalgico, io personalmente non riesco a sopportarla, perché vuol dire che non segui il calcio di adesso, perché il calcio di adesso è fatto sia appunto di pay TV, di partite a qualsiasi orario, di partite, però cioè, non siamo più negli anni 80. Cioè non ci sono più, cioè, ripeto, la nostra società è cambiata in tutto il mondo, è così anche il calcio, quindi cioè, dire guarda era meglio quando tutte le partite erano le 3 del pomeriggio della domenica, perché? Cioè, perché?
Io riporto quello che conversazioni che mi è capitato di fare. Secondo me, quando certe persone fanno questi discorsi un po' nostalgici, un po' a volte anche superficiali, è perché secondo me gli manca un'altra cosa dello stadio, e che si riconnetta a quello che avete detto all'inizio. Cioè non gli manca lo stadio irregimentato in determinati orari o il mondo come era 30-40 anni fa. Gli manca lo stadio vissuto come, non lo so, humus aggregativo diverso da come gira la società adesso. Però è stato un cambiamento al quale lo stadio si è adattato, che però vediamo avvenire in tutta la società. Parliamo di gentrificazione, di privazione di spazi. Non è meglio ora, è meglio prima. Semplicemente, forse, cioè, secondo me questi discorsi qua sono più un'espressione, magari anche non coscientissima di una, di un disagio, di una mancanza di qualcosa dal punto di vista aggregativo, diciamo. Almeno questo mi sento dire da da molti, insomma, amici che andavano a allo stadio tra la fine degli 80 e i 90, eccetera. Quindi io non l'ho mai vissuto così, quindi non posso parlare da quel punto di vista lì, però quello che sento dire è più la, il concepimento dello stadio, dell'esperienza stadio come evento sociale, interpersonale, altro dal vado lì, guardo la partita, torno a casa.
Ma io credo che la cosa interessante è che ci sia un filone sempre molto diretto e si possono trovare un sacco di similitudini con la musica, intesa come proprio anche cultura e sottocultura in tutto quello che possono essere. Nel senso che probabilmente il problema principale, che è quello legato un po' alla nostra realtà a 360 gradi, è che al di là di quello che uno può preferire prima o può preferire dopo, c'è una velocità in tutto che a volte ti discosta un po' da quelle che sono magari delle tue considerazioni o da quello che è l'idea che tu hai di quella cosa, no? Con la musica e con la musica che magari ascoltiamo noi abbiamo vissuto lo stesso, no? Nel senso che anche lì, anche sulla musica e sul punk, dire era meglio gli anni 90 adesso è un discorso che non ha alcun senso di esistere, perché ci sono mille similitudini diverse. Sicuramente la velocità con cui si viaggia oggi in tutto ha questa capacità, no, di poi dividere, cioè di andare a creare delle sorte di barriere, per cui si crea sempre la dinamica vecchia scuola, nuova scuola, e si rimane sempre in quel limbo senza andare avanti. E detto questo, un ragionamento che mi è venuto anche leggendo i vostri racconti, di cui magari non entrate direttamente, ma secondo me è un argomento che si sfiora, mi è venuto per esempio quando racconti te, Nico, che è andato a fare gli ultras a 13 anni alla partita di pallavolo femminile, ed è una roba anche lì in cui mi sono riconosciuto in varie situazioni. E quello striscione poi che avete esposto era vogliamo vincere non per la nostra gioia ma per la vostra rabbia. Stupendo. No, il collegamento che mi veniva un po' è legato al fenomeno del calcio popolare che si è sviluppato un po' negli ultimi anni. Esempi come a Genova la Resistente, a Milano Dal Pozzo, che tra l'altro è stato promosso, Sant'Ambrose. Centro storico Lebonski, forse l'esempio un po' principe da questo punto di vista. E, la riflessione che mi viene sul calcio popolare è questa, nel senso, sta avendo una sua valenza, una sua importanza, perché comunque si sta portando anche un sacco di ragazzini a seguire un certo tipo di dinamiche che poi esulano direttamente da quello che succede all'interno della squadra di calcio popolare. Allora, la domanda prima di tutto è una: alla fine può essere questa cosa che non prende mai veramente campo, cioè nel senso è molto difficile che le squadre di calcio popolare possano avere dei risultati, perché banalmente tutta la parte di tifo che ci dovrebbe essere soffre un po' di quella malattia che dicevate voi, che sì, vado a vedere la squadra del mio quartiere, seguo il progetto di calcio popolare, però poi sono tifoso di e ho la malattia di, quindi fino in fondo a essere trasportato non riesco. E poi per le dinamiche che ci sono, sarà mai possibile pensare a un'ex squadra del calcio popolare, non dico in Serie A o Serie B, però quantomeno nel calcio professionistico, cosa che per dire in Spagna già stanno avvenendo, Sant'Andreu per esempio, una situazione simile, e cosa in generale, se appunto questa nuova prospettiva di calcio popolare può essere invece un punto importante da questo punto di vista qua, anche per i ragazzini, perché riescono in qualche modo a vedere due frange diverse, no, dello stesso mondo calcio. Cioè la domenica sì, cioè il sabato vado in curva, in periferia a seguire, poi la domenica vado là e vedo due aspetti diversi e riesco a farmi un'idea. È un po' nella musica allo stesso modo, vado, ascolto la musica in radio e da Spotify, ma allo stesso tempo prendo l'abitudine di andare nel negozio e sfogliarmi i miei vinili.
Ma allora, beh, parto un po', diciamo, anche dal tema territoriale del libro, no? Nel senso che noi avevamo provato qualche anno fa a imbastire un progetto simile a Novara, ma seguendo un po' l'esempio di alcune realtà che andavamo scoprendo in quegli anni, no? Cioè, quindi parliamo di quasi una decina d'anni fa, insomma, cioè, quindi Le Boschi stesso stava pian piano evolvendosi, avevamo vicini appunto gli esempi del Dal Pozzo, c'erano l'Atletico San Lorenzo a Roma, lo Spartak Lecce, insomma tante realtà che appunto nascevano dal basso, chi magari da contesti di curva, di squadre insomma un po' più grandi, chi da contesti invece di militanza politica, eccetera eccetera, chi invece da una commistione, no, un po' di entrambe le istanze. Noi abbiamo cercato di imbastire questo progetto dal basso, cioè per una, su una squadra già esistente, quindi cercando di prendere un po' i vari spunti. Siamo durati un tot di anni, poi vabbè, per ragioni insomma personali, poi man mano ci siamo staccati. Ma allora, per l'esperienza almeno che io ho vissuto e che ho visto, cioè penso che sicuramente ci siano delle potenzialità enormi da un punto di vista proprio del dei temi di cui stiamo parlando anche oggi, no? Sul calcio inteso come aggregazione, come motore di solidarietà, di aggregazione dal basso, eccetera eccetera. Un po' è stato quasi un po' un rivivere per certi versi, no? Quello che insomma il calcio che vivevamo in maniera molto più spontanea magari quando eravamo ragazzini, ecco. La difficoltà forse sta nel fatto che per rispondere invece all'altra parte della tua domanda, sta un po' nel contesto sociopolitico in cui viviamo, no? Cioè nel senso che poi il calcio è un po' specchio di tutto, secondo me, nel bene e nel male. Cioè il calcio di per sé non è né bene né male, ma è un po' come dicevo anche prima, la cartina di tornasole di quello che succede. E quindi anche le realtà più diciamo le realtà dal basso, chiamiamole così, popolari come le si vuol definire, risentono anche un po' di quella che è la cultura che fa parte del calcio, diciamo un po' più alto, un po' più mainstream, chiamiamolo così, nel senso che certe dinamiche legate appunto all'aggregazione, alla partecipazione sicuramente sono molto più visibili in alcuni contesti magari di squadre di calcio popolare, che però risultano poi, cioè corrono il rischio di rimanere confinate magari alla realtà di quartiere, alla realtà magari di del piccolo paese o della, insomma anche magari del microcosmo di militanza, no? Comunque di un contesto di militanza e di attivismo politico che sicuramente è stato ed è uno dei motori, no? Di questo tipo di realtà. E quindi insomma, cioè, al momento, se devo essere sincero, la vedo molto molto grigia, no? Se posso esprimere un'opinione, cioè sulla possibilità, no? Che dicevi tu del fatto che una squadra di questo contesto, esatto, possa arrivare. Penso che forse l'unico esempio di funzionamento, perlomeno al di là dei risultati, che insomma ha il suo perché proprio per tutta una serie di ragioni anche migliorie che ha attuato negli anni proprio anche per quello che riguarda il settore giovanile o il radicamento sul territorio, nel quartiere, credo sia il centro storico Le Boschi rispetto magari ad altre, ecco. Però viviamo ancora davvero una cultura che poi, ripeto, è specchio anche del ahimè della deriva sociale che stiamo un po' vivendo, no? Oggigiorno proprio sempre sempre più di distanziamento da quelli che sono i contesti di aggregazione, partecipazione dal basso, ma nella vita di tutti i giorni, ecco, di cui il calcio poi sicuramente è specchio da questo punto di vista.
Qualcuno ha domande dal pubblico? Nessuna? No. Una domanda che diciamo sorge abbastanza spontanea appena si legge il libro, è un po' il crocevia che fate parlando un po' del G8, no, appunto. 20 anni dopo siamo ancora qua fondamentalmente a dirci le stesse storie. Al di là di quelli che erano i tempi di adesso, quello che sono i tempi di ora, ed è appunto inutile continuare a farci troppi ragionamenti sopra. Tra il calcio e la musica, quali sono le realtà vent'anni dopo che voi vedete che in qualche modo quel tipo di situazione riescono ancora a tenerla viva e mantengono viva quella piccola fiamma, no? Che magari l'incendio non ha divampato, non lo crea, ma quantomeno non si spegne.
Sì, allora, dall'introduzione poi raccontiamo che anche nel 2001 noi di solito d'estate, quindi a fine stagione nel centro sociale dove stavamo, dove organizzavamo, dove vivevamo la nostra vita politica dell'epoca, e facevamo, diciamo, questa partita abbastanza rocambolesca, quindi noi del centro sociale contro quelli di Rifondazione Comunista. E quell'anno poi, diciamo, ci fu il G8, era il 2001, e quindi aveva, diciamo, un altro connotato, quindi era servita, diciamo, anche come pretesto per decidere un po' cosa fare, chi va, chi non va, insomma, anche perché comunque noi avevamo 19 anni, quindi non eravamo, diciamo, proprio, non eravamo ancora svezzati, ecco, cioè, almeno io personalmente non mi sentivo così. In quegli anni, diciamo che noi, poi arriva tutto, diciamo, il nostro impegno politico è arrivato tutto dalla musica, perché chiaramente tu al liceo, a scuola, vedi quello magari con la Borchia, allora inizi a parlarci, perché tu magari hai la Spilletta. In tutto il mondo è così. Parallelamente, diciamo, a un discorso di impegno, quindi frequentiamo certi posti, partecipiamo ad alcune iniziative, anche quando magari i nostri coetanei a 18-19 anni andavano a ballare. Parallelamente, diciamo, a questo, diciamo, interesse, a questo modo di vivere la nostra gioventù, abbiamo comunque portato avanti anche un discorso calcistico, perché comunque abbiamo sempre giocato a calcio, ecco. Io direi che portare avanti un discorso di impegno politico e calcio, almeno cioè, che io conosca, un collegamento diretto ci sia forse solo con il Dal Pozzo, che sono, diciamo, dei ragazzi che sono nei collettivi di Saronno anche, e che quindi riescono, tanto il Dal Pozzo sta andando anche abbastanza bene, è stato promosso, e parallelamente organizzano, diciamo, anche concerti, quindi sotto questo aspetto io credo di poter solamente citare loro come realtà. Poi magari tra l'altro loro sono una realtà abbastanza, diciamo, radicale in quel territorio, che poi è un territorio difficile da gestire. Saronno è Brianza Comasca, Varesotta, quindi è abbastanza, cioè, una zona molto ricca e molto, molto, sì, no, certo. E quindi è un avamposto, appunto, sia antagonista che calcistico, molto, diciamo, sì, certo, anche perché loro, cioè, sono anche abbastanza, diciamo, scissi dalle varie logiche, chiamiamole così, milanesi, ecco. E parallelamente portano, diciamo, alcuni di loro portano avanti questo discorso che è il Dal Pozzo, che è una società calcistica, quindi, cioè, fatta e finita, però c'è di calcio popolare.
Ma io, allora, quello che posso dire, magari tornando alla tua domanda, su quello che, diciamo, è cambiato in questi vent'anni, sia per quello che percepiamo, cioè che percepisco io perlomeno, ma che vedo, insomma, da un punto di vista anche positivo, mi viene da dire, è anche un po', è stato un po' questo sdoganare il calcio come oggetto un po' più bello, chiamiamolo così, anche in certi ambienti. E dico questa cosa proprio perché noi siamo cresciuti in un periodo a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000, in cui, almeno questo a Novara succedeva, ma penso anche in altre città a noi vicine, no? Milano, Torino, eccetera, periodo in cui, se tu facevi parte di un collettivo politico e allo stesso tempo giocavi a calcio, andavi allo stadio, eccetera, eccetera, eri visto sempre un po' con sospetto, no? Nel senso che poi, senza aprire dibattiti che sarebbero, insomma, lunghissimi, ci vorrebbe un'altra presentazione, no, sul, diciamo, anche l'evoluzione della composizione sociale negli stadi, cioè il fatto di aver lasciato magari anche al party di spalti ad altre componenti, non dico politiche, per carità, prettamente politiche, ma anche proprio a livello sociale, il fatto magari anche di aver perso in parte, no, quella componente popolare in alcuni comparti sociali, tra cui lo stadio. Oggigiorno, forse anche con queste esperienze, sembra che ci si stia un po' prendendo una fetta, ecco. Non dico riprendendo, perché non è tanto un riprendersi un qualcosa che, non so se abbiamo mai avuto come categoria, cioè nel senso non sta a me dirlo sicuramente, però certo, certe esperienze come quelle che abbiamo citato sono significative del fatto che laddove magari da un punto di vista anche di identificazione politica spesso ci si scontra, ci si divide, o che il calcio forse riesce più di altre cose ad unire, no? Attorno, che sia la squadretta o insomma la squadra di quartiere della città o di quello che è, cioè, non so se siamo stati noi a portare la pioggia e le zanzare da Novara, insomma. Appena ci siamo imbattuti in qualche zanzara prima, abbiamo avuto paura di esserci portati dietro. Vi chiediamo scusa preventivamente.
Sì, sì, sì.
E niente, questo è, dicevo, cioè, insomma, quindi un po' la percezione che ho, perlomeno oggi, è il fatto che, appunto, non tanto come slogan retorico, ma il calcio, laddove possibile, unisce forse più di, insomma, di altre situazioni, mi viene da dire. Sono di parte, sì, mi rendo conto.
Allora, mentre... Aspetta che qua... Allora, già che impiombe la pioggia ed è quasi pronta la brace, se non ci sono domande andrei verso una chiusa simpatica. No, allora, prima di tutto, la cosa figa del libro è che prima di ogni racconto c'è un testo di un brano che accompagna e fa da colonna sonora. Ho provato in un paio a metterli sotto, ovviamente quando c'erano gli Oasis, e fighissimo. E proprio sugli Oasis, Nico, ti volevo fare questa domanda. Allora, tu sei, io e Nico, oltre alla passione per il punk, il calcio, condividiamo la passione per gli Oasis. E volevo chiederti come hai vissuto la finale da interista, sapendo che se il Manchester City avesse vinto ci sarebbe stata la reunion quindi soprattutto, ecco, allora, questa reunion degli Oasis si farà, ci crediamo, oppure ti è costata una finale di Champions semplicemente?
Bastardo, posso dire. Ma non ci avrei creduto neanche se l'avessi visto, della reunion, neanche della vittoria, finale, chiaramente. Però quello che posso dire è che, anche qua può suonare retorico, ma giuro che non lo è, meglio loro che Real Madrid, insomma, si può dire. E questa è una chiusa. No, va bene, approfittiamo per ringraziarvi per, insomma, nuovamente per l'invito, per l'ascolto e quant'altro. E se volete abbiamo delle copie del libro che non si vedono perché sono coperte protette e che vendiamo appunto a 10 euro con cui finanziamo l'eventuale acquisto di altre copie del libro per la serie, che appunto questo non è una professione da un lato, purtroppo, ma dall'altra per fortuna, perché rimane una passione un po' come quella che abbiamo appunto per la musica, per il calcio, per un certo tipo di aggregazione. E quindi vi ringraziamo nuovamente, grazie anche al presidente per il suo contributo e diamo inizio alle danze che ne conseguono.
you're off to Susan Q. And I know you're off to Chicken too. I know you heard of the cha-cha-choo. But the walk is the dance that you can do. You just walk.